sta cosa.
Fabio, ne parleremo sicuramente anche settimana prossima, vedremo anche le reazioni dal mondo dei giocatori, dei lavori e quant'altro, insomma approfondiremo ancora sicuramente questo argomento e potrete leggere ovviamente lo Scofield's Corner anche su spaziotennis.com. Grazie Fabio Colangelo, a risentirci lunedì prossimo.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao Nick, ciao Ale.
Ciao, ciao Fabio.
Siamo agli ultimi 10 minuti di trasmissione che divideremo nelle prossime due rubriche, ci scusiamo in anticipo anche con gli autori delle rubriche, avranno un pochino meno spazio rispetto al solito. Iniziamo con l'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Mauro Simoncini, tennis italiano, è caduto subito, subito proprio, proprio è scivolato sulla linea, quindi parleremo di corde con lui, questo è l'argomento della giornata, l'importanza di cosa, sono arrivate anche le domande per Mauro su questo argomento, io ne capisco abbastanza poco rispetto a quanto invece può dire Nicola, quindi poi lascerò la parola a te, abbiamo Mauro Simoncini.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Vediamo se c'è Mauro.
Eccomi, sì, ciao Ale.
Era caduto proprio al momento della sigla, precedentemente Mauro. Senti Mauro, iniziamo subito perché siamo in ritardo, quindi abbiamo meno tempo rispetto al solito. Oggi si parla di corde, l'importanza delle corde, io ti lascio fare una breve introduzione.
Velocissimo, intanto ne approfitto per dire a tutti gli ascoltatori che da giovedì o comunque verso fine settimana in edicola si troverà la nostra guida all'acquisto del 2010, che è una sorta di appunto un mega listino di racchette, corde, scarpe con tutte le nostre pagelle raccolte nei nostri vari test. L'angolo di oggi era dedicato alle corde perché Nick, anche tu lo sai, ho spesso ribadito che sul campo anche i giocatori amatoriali, non proprio gli agonisti o chi si allena con più frequenza, trascurano troppo spesso l'importanza delle corde, si tende ad andare dal negoziante a chiedere magari di montare la corda che costa meno, quella più economica, senza pensare che invece è un peso più che relativo.
Certo.
Faccio solo un velocissimo esempio, le corde che costano meno, contrariamente a quanto si possa pensare, sono quelle tra l'altro più diffuse tra i professionisti, che sono dei monofilamenti, sono le corde che durano di più, sono più resistenti, ma per un giocatore di livello di club, diciamo amatoriale, non vanno bene perché i professionisti sono abituati a cambiarle senza neanche romperle dopo mezz'ora o 45 minuti, mentre un giocatore tipico da circo che magari ci fa solo l'oretta settimanale e pensa di tenere montato un monofilamento per un anno intero, non solo non ha una grande resa di tocco e sensibilità, ma rischia per esempio anche qualche problemino al gomito, al braccio, ecco.
Certo. Mauro, invece ti volevo chiedere quale differenza c'è tra diciamo il modello delle corde e i vari marchi, perché io ho sentito dire per esempio se prendi il Synthetic Gut oppure il monofilamento di una marca o dell'altra è la stessa cosa. Questa è una cosa vera oppure ci stanno delle differenze anche a livello di marche?
Guarda, io sono convinto che ormai non solo per le corde ma anche per le racchette e le scarpe, le grandi marche, le grandi aziende a livello qualitativo gli standard si sono molto innalzati. Non sarà mai la stessa cosa un monofilamento, faccio un esempio a caso, il Luxilon Alu Power, quello che tutti riconoscono argentato, che montano molti professionisti, da molti appunto è ritenuto il miglior monofilamento, però ci sono anche dei monofilamenti a parità di calibro e con gli stessi, diciamo, le stesse esigenze di gioco, magari resa delle rotazioni, che si equivalgono, non sono magari, ognuno trova il suo feeling personale con un determinato modello, ma è più il tipo di corda, nel senso monofilamento, avvolgimento piuttosto che multifilamento, che crea la differenza, non tanto la disparità tra marche, che in realtà si sono tutte pareggiate su livelli altissimi.
Mauro, ci sono due domande che sono arrivate su spaziotennis.com. Ti leggo io la prima, faccio il lavoro di Nicola e Nicola fa il mio, ci alterniamo. Allora, ti scrive, l'ho persa, eccola, Michele da Trapani. Sono uno a cui piace giocare a rete e ama le volée. Volevo sapere che tensione mi consigli per rendere al meglio. Questa è bella difficile.
Allora, chi gioca, che ha un tipo di gioco aggressivo, nel senso che appunto frequenta spesso la rete, ovviamente avrà bisogno di maggiore sensibilità e controllo. Non gli interesserà magari la potenza, quindi la tensione deve essere media, medio-alta, appunto per poter governare molto magari tocchi sotto rete. E il tipo di corde magari sarebbe più opportuno montare un multifilamento, che è appunto la corda che dicevamo prima, dà oltre a maggior comfort più sensibilità e in assoluto garantisce il miglior controllo se si eccettua la corda, il budello, la corda top per antonomasia, che è il budello, l'unica corda naturale, diciamo. Però gli accorgimenti sono questi, ovviamente abbinati a un tipo di racchetta, per esempio con bilanciamento verso il cuore o addirittura verso il manico, che sia ben manovrabile nei pressi della rete per il
certo,
gioco al volo.
Assolutamente.
Ecco. C'è un'altra domanda per te da Smash Matt. Quale corda e tiraggio mi consigli su una racchetta Prince Exo 3 Graphite 100? Gioco su campi in erba sintetica colpendo spesso in topspin e cercando di accorciare lo scambio andando a rete. Grazie.
Sempre più specifiche le domande.
dunque, la Prince Exo 3 da 100 pollici quadrati è in pratica la racchetta, la riedizione della mitica Graphite Oversize, che era in realtà un 110. È una racchetta con un piatto corde mid plus, normale diciamo, che ha però un profilo abbastanza sottile, quindi 18-19 mm. Quindi abbinandola con una, anche qui, un multifilamento, se si poi diciamo che le preferenze sono soggettive. Se si ricerca maggior controllo, sia bisogno, perché magari non lo sia nel braccio, maggior controllo, quindi è più opportuno sarebbe montare un multifilamento, non so, Babola TXL piuttosto che Tecnifibre NRG, o in alternativa appunto, se non mi ricordo male, hai detto che gioca molto le rotazioni e spinge anche da dietro. In questo caso, per una maggiore esplosività nei colpi da fondo, si potrebbe provare con un monofilo come quelli che abbiamo menzionato prima.
Grazie Mauro Simoncini, Tennis Italiano. Ti leggiamo ovviamente per quanto riguarda le corde e non soltanto, proprio sulla rivista Tennis Italiano. Ti ringrazio e risentirci lunedì prossimo.
Ciao Ale, ciao Nick,
ciao Mauro.
Ciao.
Siamo pronti per l'ultima rubrica, il punto ITF.
Il punto ITF. I numeri di Luca Brancher.
E buonasera a Luca Brancher, mytennis.it. Ciao Luca.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, questa volta io faccio l'inverso rispetto al solito. Parto dalla domanda degli ascoltatori e poi andiamo all'argomento. Visto che Flavio ti scrive, una domanda interessante. Ti dice, in tutte queste settimane il buon Brancher, scrive, ci ha propinato nomi su nomi citando dati e numeri. Vorrei però chiedergli, quali sono i ragazzi giovani che a suo avviso potranno fare il salto di qualità l'anno prossimo? Intendo sia stranieri che italiani, sia donne che uomini. A questo punto te ne faccio dire un uomo italiano, una donna italiana, un uomo straniero e una donna straniera. Così te ne faccio dire quattro.
Troppo difficile.
Sì, non è semplicissimo.
Mi nascondevo apposta dietro i numeri per evitare che si scoprisse questa mia completa incapacità a determinare questi nomi, quindi mi sono un po' impreparato. Però no, vabbè, ci proviamo, poi chiaramente
Noi ci riscriviamo.
In futuro. No, vabbè, io penso che per gli italiani sia cioè un po' difficile, nel senso che andiamo sul sicuro, sul garantito 9. Diciamo tra i maschi Gaio.
Sì.
E poi tra le ragazze, vabbè, voglio essere anche un po', diciamo che in onore a chi ha aperto la trasmissione, la donna mi sembra che è buona.
E questi qui ce li potremmo aspettare. Da quelli stranieri mi aspetto un colpo di classe.
D'altro canto mi sono tornato a questo. No, guarda, in realtà tra i maschi secondo me la situazione è piuttosto banalizzata, nel senso che alla fine di grossi nomi, se vogliamo considerare le categorie più basse, quindi cioè le età più basse, quindi dal 91 in giù, alla fine i migliori sono tutti concentrati in annata 92, se ci pensiamo bene. E quindi per evitare di fare i soliti nomi che ho fatto in passato, quindi il Bambri, eccetera, diciamo un Ryan Harrison, lo statunitense, secondo me di tutti quelli del 92 può diventare più forte. Mentre tra le ragazze dico una 93, ovvero la kazaka Zarina Diaz.
Ecco, questo è questo...
anche un quarto finale, esatto, a livello WTA, e mi sembra davvero una giocatrice molto interessante, poi vediamo dire.
Qua, no, questo ne avevamo parlato anche insieme, purtroppo. Infatti, tra l'altro mi ricordo di aver letto anche un tuo articolo su questa ragazza, quindi davvero questo è un nome che ci segniamo, ecco Nicola, l'ha appunto,
diciamo,
appena
forse
segnato.
È forse il vero unico nome che diciamo esce un po' dalle logiche classiche.
Ne riparleremo tra sei mesi, vedremo quanti punti avrà fatto, no, scherzo ovviamente.
Forse non mi farà provare.
No, ti do almeno un anno, era 93, ti do almeno un anno. Senti Luca, abbiamo due o tre minuti, parliamo dei giocatori, appunto, classifiche ETF divise per superfici, che è un lavoro che hai fatto, che trovate su mytennis.it e anche su Spazio Tennis, è un lavoro molto interessante. Ecco appunto, raccontaci un po'.
Diciamo che in un certo qual senso ci concentriamo, questa è la prima settimana in cui non si giocano ETF maschili, quindi diciamo andiamo a vedere quali sono i giocatori che hanno conquistato più punti appunto sulle varie superfici. Partiamo dalla terra rossa, in cui tre giocatori, senza citare i punteggi che sono secondari, sono il brasiliano Bonatto, l'egiziano Mamun e lo sloveno Bedene.
Bedene abbiamo parlato spesso.
Bedene ne abbiamo parlato spesso perché al momento si può dire che ha scalato ben 1350 posizioni dall'inizio dell'anno.
Un pochissimo.
Bonatto è il classico giocatore che ha giocato praticamente tutta la stagione in TF sudamericani, vincendone 4, facendo 3 finali, però comunque diciamo un giocatore che si è abbastanza caratterizzato così. Mamun è un trentenne egiziano che ha giocato poco, quasi tutti i tornei in Egitto, ma in pratica in quasi tutti è arrivato almeno in semifinale, e tutti questi tre giocatori sono arrivati intorno alla 300ª posizione. Passando per il cemento, diciamo che tutti i giocatori appunto migliori nella categoria del cemento hanno conquistato punti tra Asia e Oceania, perché troviamo il neozelandese Daniel King Turner, che è un giocatore che ha sfruttato anche un fatto, ovvero quello di aver giocato tantissimo, infatti 3 vittorie, 2 finali, 5 semifinali. Abbiamo appunto l'indiano Bambri, di cui abbiamo detto e ridetto, 5 vittorie su 7 tornei, e poi infine citiamo il britannico Baker, Jamie Baker, che anche lui ha giocato molto bene in Australia, 2 vittorie e 2 finali, e magari un nuovo nome anche per la Gran Bretagna, che diciamo sempre alla ricerca di qualche giocatore interessante. E poi dulcis in fondo, perché è praticamente qui nei ETF indoor ci sono i nomi, secondo me, sicuramente quelli più noti e quelli che hanno fatto meglio a livello ETF, perché abbiamo Luca Slacko, che è entrato nei 100, Stefan Robert, che è lì attorno alla 100ª posizione, poi infine una piccola curiosità, perché negli ETF indoor tra i 7 primi posti ci sono ben 3 giocatori belgi, che sono Bemelmans, Mertens e De Zijn. 3 giocatori giovani, 3 giocatori che indorsano a giocare molto bene, solo indoor, però chiaramente indoor a loro stessa.
Bemelmans l'abbiamo anche visto insieme a Bergamo, un giocatore interessante, un mancino.
Bemelmans, diciamo, probabilmente di 3 è quello che gioca meglio indoor. Mertens probabilmente sa adattarsi molto bene anche sulla terra rossa. De Zijn, tutto sommato, si accava forse addirittura cemento outdoor, quindi anche 3 giocatori che si allenano insieme ma che hanno caratteristiche differenti. Tutti e 3 che stanno venendo pian piano su abbastanza bene, e vediamo poi in futuro se saranno nuove frecce a largo verga.
Per quanto riguarda invece il femminile, ci concentriamo. Oggi sui 10.000, perché tra l'altro c'è anche un'italiana che è al secondo posto, se non sbaglio, la Remondina, quindi anche buone notizie per noi.
C'è la Remondina che ha... diciamo finito, manca ancora qualche torneo, però diciamo che nell'annata 2009 la Remondina è la seconda giocatrice per punti conquistati in 10.000, 88, che è sicuramente un bel gruzzoletto di punti, ma purtroppo, tra virgolette, più punti di lei ha fatti l'argentina Auru, ben 91, questa è una giocatrice dell'88, che ha già fatto, diciamo, parecchi su e giù in classifica strani, perché fa un'annata bene, un'annata male, nonostante abbia soltanto 22 anni, questa è andata molto bene in 10.000, un po' come la nostra Remondina, in realtà ha faticato un po' in quelle poche apparizioni dei tornei superiori. Al terzo posto c'è un'indiana, la Poyajre, che chiaramente non è uscita dai confini del suo paese, però ha fatto bene, quindi vale la pena, è una 19enne, vale la pena citarla, 80 punti per lei. L'ultimo nome, per ricollegarsi all'argomento che abbiamo toccato 2 settimane fa, è la britannica Brady, che avevamo citato 2 settimane fa perché ha vinto altri 2 tornei di 10.000 a Cuba, l'ultimo tra l'altro battendo in finale la Confalonieri. Quindi diciamo, ha confermato quello che tutto sommato di buono si era detto 2 settimane fa vincendo altri 2 tornei, quindi ha vinto 3 tornei di fila, ha una striscia aperta che si conclude nel 2009 adesso di 15 partite vinte e sicuramente un altro nome interessante da seguire nel 2010.
Grazie a Luca Brancher, mytennis.it, a risentirci lunedì prossimo, ciao.
Ciao.
Noi siamo in chiusura, è ritardissimo, chiediamo scusa. Un saluto da Alessandro Nicegorose, Nicola Corrente che accanto a me.
Ciao a tutti.
Saluto Antonio Romano in cabina di regia. Ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 22 con Spazio Tennis. Ciao.
Salute a voi tutti ed alzate il bicchiere, perché io sono il migliore, ma per voi sono best. Se non fossi stato poi così affascinante, oggi quasi nessuno ricorderebbe Pelé. La mia vita è stata una corsa sfrenata, ho speso i guadagni dei miei anni migliori su auto veloci e fiammanti con donne importanti, ma il resto dei soldi li ho tutti buttati.